Iniziamo la lezione 8 di Anima, che tratta del confronto tra anima e strumento. Inizio a leggere. L'interesse principale dell'anima incarnata consapevole è quello di indirizzare le energie e le forze attraverso la rete eterica del suo ambiente per costruire nuove forme. Sappiamo che questo è l'interesse principale, ma anche l'opera principale dell'anima incarnata, costruire nuove forme e correggere, trasmutare quelle vecchie forme che o non rispondono più o comunque sono degradate perché hanno subito nel tempo quel fenomeno che si chiama cristallizzazione. E quando una forma è cristallizzata, non vibra più, è diventata vecchia, obsoleta e quindi va rinnovata. Naturalmente, quando la forma invecchia, anche il significato entro quella forma non è più così palese, perché è chiaro, lo sappiamo, no? Nell'invecchiamento si fa fatica a riconoscere in una forma vecchia, così come in una persona vecchia, qual è lo spirito che l'animava, perché quello spirito, man mano, nella forma che invecchia, diventa sempre meno visibile. Lo sappiamo, questo è il fenomeno dell'invecchiamento che riguarda non solo i nostri corpi, ma anche tutte le forme. E siccome noi prendiamo in particolare considerazione le forme di relazione, quindi le forme di scambio, tutte le forme di relazione in cui noi siamo calati dentro al nostro ambiente. Quindi è importante che queste forme di relazione, che poi sono il nostro comprendere la vita, gli altri e il mondo siano i più coerenti e vicini a quello che è il modello di riferimento, che è il modello del Cristo per noi. È il modello del Cristo perché il Cristo rappresenta il modello di maggior perfezione dell'essere umano. Quindi il modello più vicino al modello di perfezione come figli di Dio. Ecco perché utilizziamo il modello del Cristo. Quando ci sarà un modello superiore, se ci sarà, utilizzeremo quello. Per ora questo è il modello di comportamento, espressione della coscienza entro la forma più perfetto che abbiamo. Abbiamo detto in precedenza che lo stato di coscienza dell'uomo è la vera causa di tutto ciò che gli accade, poiché l'esperienza non è che una raffigurazione in sostanza o apparenza dello stato coscienziale interiore. Vuol dire che quando facciamo esperienza è perché abbiamo portato quell'aspetto dell'anima, dell'anima adombrante, dell'anima spirituale, attraverso la coscienza individuale, lo abbiamo, siamo riusciti a portarlo in espressione, in una forma. Questo è il vero significato di fare esperienza. Quindi l'esperienza è la forma che manifesta, quindi una forma che noi abbiamo creato, che noi abbiamo immesso entro la rete eterica, del potenziale dell'anima che attraverso di noi coscienza si esprime. Questo è l'esperienza. Quindi l'esperienza è sempre legata alla forma. Non si può fare esperienza se non entro la forma, perché la forma stessa è l'esperienza, cioè il portare in manifestazione quel potenziale divino. Quindi ogni volta che portiamo in manifestazione il potenziale divino, noi stiamo facendo esperienza. Quando avremo portato in manifestazione tutto il potenziale divino che è entro l'anima adombrante, l'anima nel piano buddico, avremo colmato tutte le esperienze possibili, avremo finito la nostra ruota delle incarnazioni. Perché per quanto riguarda noi, anima incarnata, individualmente, avremo portato a termine il nostro compito, manifestando tutto quel potenziale animico che ci compete come unità di coscienza. Spero di avervelo fatto comprendere questo concetto in modo semplice e chiaro. Questa è una verità che, se non è compresa correttamente, può indurre l'aspirante in contraddizione. Bene. Allora, Alfonso.
L'essere umano è la causa di tutto ciò che gli succede. Ma non ci sono cause esterne che lo possono condizionare? Questo è il paradosso.
No, ma ci sono cause esterne che lo possono condizionare.
Questo è il paradosso della polarità tra coscienza e persona, che si espleta mediante la legge di attrazione e risonanza nei modi seguenti. Lo stato interiore dell'essere è causale ed attrattivo per l'esperienza esteriore mediante il suo riflettersi nella sostanza, ossia ognuno attrae all'esterno ciò che è interiormente.
Ecco, fermiamoci prima su questo punto.
Ognuno di noi ha ciò che si merita, diceva qualcuno, perché tutto nasce dal proprio pensiero positivo o negativo, che quindi noi emettiamo ciò che siamo all'interno, è inutile nasconderci dietro il dito.
Quindi infatti noi emettiamo quello che siamo.
Sì, siamo causa sia del nostro positivo che del nostro negativo, quindi è inutile puntare il dito verso qualcun altro, è colpa di, l'unica colpa è la nostra, che non stiamo in autosservazione e che non siamo in allineamento con l'anima incarnata.
Bene, secondo punto.
L'anima coscienza incarnata, oppure adombrante, è causale ed attrattiva per la persona attraverso A. il suo riflettersi mediante la persona nella sostanza dei tre mondi.
Quindi vuol dire che l'anima cosciente si riflette entro la personalità, nei tre mondi dello sforzo umano.
Sì.
Mentale, emotivo, ed eterico, sì. Fisico.
Sì. Il suo direzionamento di forza attraverso tutta la rete eterica dell'ambiente entro cui essa è collegata come persona, ossia attrae e risuona con ciò che è evolutamente intonato. Quindi noi dobbiamo creare la nostra armonia interiore in modo da poter attrarre tutto ciò che risuona per quanto riguarda l'anima. Se siamo disarmonici attireremo soltanto situazioni di negatività. Quindi la nostra nota interiore è quella da accordare prima di tutto.
E infatti anche qui si parla di intonazione, cioè di tono, vuol dire che così come dentro siamo, quella nota la portiamo fuori e sarà la nota tonica che ci contraddistinguerà nel bene e nel male, ovviamente. No? Perché questa è la nota, ed è la nota della personalità, o è la nota di quel corpo della personalità nel quale siamo ancora identificati. Questa nota che emettiamo, infatti a volte si dice la nota caratteriale, è chiaro che quella nota andrà nel bene e nel male secondo la forza che ha di risuonare, quindi la forza che noi daremo attraverso il nostro comportamento, attraverso quello che noi siamo nell'ambiente, la nostra forza di irradiare nell'ambiente andrà a condizionare le altre coscienze, perché sono il nostro deva della personalità o il deva dei nostri corpi che andranno a condizionare o ossessionare altre coscienze secondo la forza di irradiazione che avrà. Dunque, quando comprendiamo questo e siamo sul sentiero della crescita, che è una crescita di spirito e materia, saremo responsabili e attenti a quale nota andiamo ad emettere nell'ambiente. Qual è la intonazione che abbiamo dentro? Perché tale sarà la nota esteriore. Dunque incominciamo ad occuparci, non preoccuparci, ma ad occuparci di qual è la nota nostra che gli altri recepiscono. E in base a ciò che gli altri, stando in ascolto degli altri, a ciò che gli altri recepiscono di noi, come nota caratteriale, andremo a portare un adeguamento se quella nota viene recepita in modo non evolutivo o in modo negativo, no? Con tutte le sfumature che può avere. Quindi noi possiamo anche considerarci degli dèi sulla Terra, ma se ascoltando la testimonianza di chi c'è intorno a noi coglie degli aspetti nostri, coglie una nostra emanazione che non è così armoniosa, dobbiamo tenerne conto, perché è vero che possono anche sbagliarsi, ma se uno si sbaglia, vabbè, ma se si sbagliano in 10 di quelli che ci conoscono, cioè che ci frequentano, insomma, allora possiamo incominciare a pensare che ci stiamo sbagliando noi nel credere chi siamo o come appariamo. Dunque, dobbiamo sempre ascoltare gli altri e vederci specchiati negli altri, quelli di cui abbiamo fiducia, comunque quelli che ci stanno vicino, nella nostra famiglia, nei nostri amici, perché comunque, così come noi guardiamo gli altri, sappiamo riconoscere subito un difetto, perché siamo molto bravi a riconoscere i difetti negli altri, così dobbiamo stare in ascolto delle qualità e dei difetti che gli altri vedono in noi, perché ci stanno aiutando nel sentire qual è la nota che noi emettiamo. Gli altri sono molto bravi a cogliere quella nota tonica che noi emettiamo, che è l'insieme delle varie note a cui noi risuoniamo interiormente. Teniamone conto, perché da quello, in un gruppo poi di crescita, gli altri fratelli e sorelle ci fanno proprio da amorevole specchio, senza giudizio. Quindi possiamo accogliere ciò che loro vedono in noi, senza paura o timore che quello che loro vedono in noi sia il prodotto di invidia o di rancore, perché non ci possiamo aspettare rancore ed invidia dai nostri fratelli sul percorso. Almeno da quelli possiamo prendere con fiducia la loro visione, come loro ci vedono. E così come noi vediamo loro. Quindi questo ci può aiutare molto sul sentiero per perfezionare quelle note che sono stonate o che non sono ancora nel giusto accordo. Va bene, andiamo avanti? Se non ci sono domande.
Facciamoci una pausa, Edoardo, perché a riguardo io avrei qualcosa da dire.
E dica.
Sotto la luce dell'agnosi escono fuori di quelle cose pazzesche, no? Quindi qualche volta qualcuno proprio esplode, per così dire, quindi tira fuori qualcosa che ha trattenuto stretto dentro di sé per tanto tempo, ma questo accade anche nei nostri ambienti.
Certo.
E quando esplode questo pezzo o altri pezzi di personalità, non bisogna stare a fianco proprio. Quindi un minimo di prudenza anche nei nostri ambienti non guasta.
Ah, sicuramente. Teniamo conto che comunque a volte proprio la sollecitazione, diciamo in un gruppo di fratelli, no? Un gruppo di crescita, quindi di studio ma anche di sperimentazione, no? Sperimentazione del trovare l'armonia, del trovare la cooperazione reciproca, teniamo conto che a volte sollecitiamo proprio i veicoli, gli strumenti, non solo nostri ma anche degli altri, e quindi in pratica ci stiamo mettendo alla prova. Andiamo avanti.
In altri termini, il suo essere causa nel corpo dell'umanità avviene solo attraverso la persona per la quale è una focalizzazione di luce. Mentre tale persona può apparire come un fattore causale all'interno del suo ambiente che distribuisce dolore o piacere agli altri, può esserlo solo in risposta alla loro attrazione di tale esperienza attraverso il loro stesso stato interiore. Così coloro che sono pienamente identificati nella persona attuano insieme un karma di gruppo personale attraverso la naturale attrazione reciproca in associazione di fattori karmici.
Dunque, allora, qui ci sono due concetti, no? In praticamente ci dice: quello che noi siamo dentro manifestiamo fuori, ma attiriamo anche coloro che anch'essi per risonanza nella loro interiorità sono simili a noi. Questo è il concetto, naturalmente nel bene e nel male, eh? Perché? Perché la legge di attrazione agisce nella prima fase, diciamo così, di attrazione, agisce per risonanza. Cosa significa? Significa che tutti coloro che risuonano con la nota a cui noi risuoniamo sono attratti da noi e noi da loro. Ed è per questo che ognuno di noi cerca il proprio simile. È perfettamente coerente con questo aspetto della legge di attrazione, che è la legge di risonanza. Quindi è come in un diapason, comprendete? Io emetto una nota, questa nota attira note affini, o la stessa nota, o note che entrano in risonanza, come in un diapason, a un'ottava superiore, a un'ottava inferiore, e via dicendo. Dunque abbiamo la possibilità, sapendo questo, di riconoscere i nostri affini. Infatti non è un caso che poi si creano gruppi, da quelli sportivi a quelli di crescita, che sono di persone affini, che risuonano a una stessa nota, che può essere una stessa squadra di calcio piuttosto che un insegnamento spirituale. La legge è sempre la stessa su tutti i piani, ok? Quindi analogamente si viene attratti per risonanza. Però poi agisce il secondo aspetto o la seconda fase della legge di attrazione, che è quella polare. Quindi dopo che noi siamo entrati in contatto con gli affini, secondo la nota di risonanza, poi entriamo in contatto con gli opposti polari. Dunque, conoscendo come agisce la legge di attrazione, quindi risonanza prima e poi attrazione polare, beh, possiamo adeguarci e possiamo diventare più abili nelle nostre relazioni. La conoscenza ci aiuta in questo senso. E dunque, Enrico, qua comprendiamo bene, no? Perché poi siamo legati karmicamente. Perché quel karma fa risuonare una nota di affinità. Quindi per affinità karmica cosa significa anche? Significa che il carnefice e la vittima stanno risuonando alla stessa nota. Cerchiamo di rendercene conto secondo quell'aspetto karmico o nodo karmico che è da risolvere. Come dicevo altre volte, vittima e carnefice risuonano alla stessa nota e karmicamente svolgono dei ruoli. E in incarnazione dopo incarnazione, ma a volte anche nella stessa incarnazione, quei ruoli vengono scambiati. Il carnefice diventa vittima e la vittima carnefice. E questo si produce fino a che karmicamente i due, che non sono solo quelle due persone incarnate, non proprio quelle stesse persone, ma quei due ruoli si riconoscono come complementari. Solo dopo questo riconoscimento possono fondersi. Quella coppia di opposti può fondersi e dare vita al terzo fattore, che è il fattore di sintesi degli opposti. Il riconoscimento di quella ugualità, ho detto apposta ugualità e non uguaglianza, ho inventato questo termine, ugualità animica, non uguaglianza nella persona, un'uguaglianza nell'anima, cioè appartenenti alla stessa anima gruppo o anima collettiva, perché nel livello buddico l'anima è una. Dunque questo è importante per noi da riconoscere.
Sì, come commento sento tutto molto vero, effettivamente così. Attraiamo le persone, sia i nostri simili ai quali ovviamente ci avviciniamo per risonanza, per necessità di quella pace anche della persona, no? Che trova nel suo simile in altre persone, e ognuno poi, come hai detto tu, a modo suo,
sì,
uno, i suoi desideri, eccetera, le sue, sì, passioni, i suoi hobby. Poi ovviamente molto interessante invece il discorso sull'opposto, e quindi su quello, o comunque su quelli che sono i fattori e le esperienze che poi vengono condivise, e l'insegnamento che reciprocamente ci diamo, per quanto complesso, difficile, magari in certi momenti da comprendere, è sempre perfetto ed è sempre proprio quello che poi si ha bisogno. È chiaro che confrontandosi sulla persona si va a tirare fuori tutti quei lati della persona che poi per fattori karmici ti ricapitano, no? Ti ricapitano delle persone simili, delle esperienze simili, fino a quando appunto non riesci a trasmutare te stesso nella vibrazione. Quello è proprio un concetto di stato vibratorio, di accettazione di determinati passaggi di... Prima ci si impara un po' a osservare, no? Bisogna essere, certo, anche pazienti. Sì, certo. Poi dopo un po' che ti osservi, questo lavoro che facciamo assieme con te, Edoardo, è di una finezza, di una bellezza, perché poi anche gli esercizi aiutano molto anche in questo, no? La capacità poi di appunto portare questo divino adeguamento a noi stessi nelle esperienze che poi richiamiamo, e se si riesce a mantenere poi quell'allineamento, effettivamente poi tutto risuona meglio, le cose arrivano e si trasformano, e la vita proprio è come dice la frase dell'inizio del capitolo, è l'esperienza, no? È la raffigurazione in sostanza di quello che si ha dentro.
Infatti, bravo, infatti è proprio così. Dunque, riguardo questo fatto del karma personale, può essere risolto e risolto all'interno del karma di servizio, quindi nel karma di gruppo, in un gruppo di servizio, un gruppo di crescita è un gruppo di servizio. Vorrei dire al riguardo una cosa specifica, e cioè dobbiamo comprendere. Questo l'abbiamo visto già in altre lezioni, nel corso precedente, ma è bene rispolverarlo, che operando mediante la propria attività di servizio si fa confluire il karma personale in quello di servizio, così che i nodi karmici personali non si devono più risolvere nelle relazioni personali, ma in quelle di servizio. Questo è importantissimo da comprendere, cioè quando noi svolgiamo un'attività di servizio, che ovviamente è quell'attività che per karma di servizio noi andiamo a svolgere, possiamo portare in quel karma di servizio tutto quel karma personale che non abbiamo ancora risolto. Cioè, in pratica, possiamo avere un karma con nostri familiari, nostri amici, persone che ci sono vicini. Ebbene, non riusciamo a sciogliere quel karma, perché in genere il karma tra figli e genitori, ad esempio, è molto tosto, molto duro, e non è un caso che sia appunto genitori e figli, proprio perché si è messi nelle condizioni, essendo così stretti di sangue, di dovere per forza affrontare quel karma, ma nonostante ciò, non sempre si ha la forza di affrontarlo e risolverlo. Allora possiamo portare quel karma personale entro il karma di servizio. Cosa significa? Che attraverso il donarci nel servizio noi andiamo a risolvere quel karma personale, anche se non lo risolviamo direttamente con quella persona, perché nel servizio ci verranno date quelle opportunità karmiche per risolvere indirettamente anche il nostro karma personale. Ciò è di grande importanza, vuol dire che se ci concentriamo nell'opera di servire il piano divino, oltre al karma di servizio, anche quel karma personale viene dissolto. Se ve ne eravate dimenticati, ora è il momento di ricordarsene. Quindi, a maggior ragione, il nostro sforzo nel donarci in un'attività di servizio, e l'attività di servizio è all'anima, quindi all'anima collettiva, quindi all'anima dell'umanità, all'anima una, ebbene, questo ci basta per poter affrontare quegli accadimenti e avvenimenti che andranno a risolvere anche il nostro karma personale. Ci possiamo sentire aiutati e anche sollevati in questo. Non vi pare? Enrico, che ne dici?
Questo è veramente fantastico, grazie che me l'hai ricordato, che ce l'hai ricordato.
Sì.
Perché mi va allora di condividere
Dica.
proprio una storia personale. Allora io considero questo lavoro un lavoro di servizio, quindi anche quello che facciamo insieme con le meditazioni, poi ovviamente l'impegno nel quotidiano. E diciamo, mi sto attivando a fare anche qualcosa di servizio extra al mio lavoro, eccetera. E quello che sta accadendo, proprio oggi ho ricevuto una bellissima telefonata da una delle mie sorelle, poi ho chiamato anche l'altra. Noi abbiamo un bel karma, insomma, familiare con la nostra storia. E io in un certo qual modo adesso sto sentendo una grande libertà da questo karma, no? Anche con quello che è il lavoro che sto facendo su di me e fuori di me.
Sì?
E ovviamente, insomma, sono collegato anche alle mie sorelle. E oggi,
Certo.
insomma, mia sorella mi ha fatto una telefonata bellissima e stanno risolvendo in modo magico la loro relazione col padre, no? Che abbiamo in comune. E proprio con molta magia, andando oltre determinati aspetti, con tanta maturità, con tanta comprensione, cose che io alla loro età non avevo. È molto bello perché è come che mi si sta risolvendo questa cosa anche tramite loro in modo un po' inaspettato, perché loro insomma stanno diventando adesso delle donne, sono adolescenti, universitari, appena iniziato col lavoro e si stanno mettendo alla prova nella vita, quindi scoprendo se stesse, stanno affrontando anche determinati aspetti familiari che per me sono molto importanti, molto difficili ancora.
E
E
certo.
io ne sento un po' la magia, come se in un certo qual modo, no? Col mio sforzo, il mio impegno, il tentativo anche poi di trasmettere loro la tranquillità, anche la forza e l'amore che sto in un certo qual modo sentendo sempre più parte concreta della mia esistenza, questo amore al servizio, al piano, eccetera. È come che si stanno risolvendo le cose anche a loro, no? A riflesso, quindi in questa rete che siamo ovviamente tutti collegati, io con loro sono ancora più
E
collegato.
certo.
E mi sembra che si sta un po' risolvendo dei passaggi, insomma, che dei
Bene.
nodini si stanno sciogliendo su di loro e quindi su di me.
E certo. Bene, caro, grazie per questa condivisione.
Grazie,
Va bene, allora, passiamo a Francesca adesso.
grazie. Una persona dominante, ad esempio, sarà attratta da e attrarrà coloro il cui karma, lo stato condizionato della coscienza incarnata, richiederà l'esperienza che tale associazione produrrà. Man mano che tale persona sentirà l'infusione dell'anima adombrante, diventerà sempre più lo strumento del Cristo e del piano divino per l'umanità, attirando su di sé karma di servizio e attraendo altre persone in un gruppo karmico di servizio non più personale. Tale servizio verrà reso attraverso il direzionamento di forza nella rete eterica in cui vive l'umanità stessa, poiché ogni forza di natura mentale, astrale o eterica, raggiunge la coscienza individuale o di gruppo, mediante le direttrici eteriche che la interconnettono. In questo modo l'impatto sulla coscienza produce un'esperienza esteriore che a sua volta produce crescita.
Ecco, il bello di questo è che tutto ciò, quindi questo nostro impegno nel servizio, oltre a sciogliere anche il karma personale, produce crescita. Vedete, quando qui viene scritto, tale servizio verrà reso attraverso il direzionamento di forza nella rete eterica, perché sappiamo che tutta la natura mentale astrale viene portata attraverso la rete eterica, attraverso il corpo eterico dell'umanità. Ed è attraverso quella rete eterica che si raggiungono le altre coscienze, individuali o di gruppo. Quindi queste direttrici eteriche sono in pratica le linee di forza della rete eterica stessa, no? Perché interconnettono tutti, Francesca. Quindi senti, no, l'importanza di questo lavoro che incomincia a prendere una dimensione, come dire, molto evolutiva, no? Cioè, attraverso il nostro lavoro singolo, noi possiamo raggiungere non solo tutta la rete eterica dell'umanità, ma produrre una esperienza, quindi delle forme esteriori che possono essere utili agli altri. Questa è la cosa più importante del nostro lavoro. Ogni volta che noi comprendiamo un pezzetto di quel piano, ogni volta che riusciamo a trasformare un nostro comportamento separativo in un comportamento, in una relazione più unificante, noi stiamo aiutando Selah, che è il corpo eterico dell'umanità, a risorgere, ad aumentare la propria frequenza e a diventare sempre più simile a Selah Aum. E allora comprendiamo bene la forza di questa cerimonia della vita. Possiamo invocare il corpo di Cristo, la coscienza cristica attraverso sé e la Aum e unirla al corpo dell'umanità. Allora, qui voglio produrre quella particolare attenzione, producendo la giusta tensione. Quando nella cerimonia della vita attraverso gli Om portiamo il corpo di Cristo, il sé e la Aum, prima dalla monade, poi scende nell'anima, poi scende nel nostro chakra coronale, il nostro, noi, unità di coscienza, discende nel nostro chakra coronale, poi il quarto Om discende nella nostra cavità. E lì la cavità si illumina perché quella luce cristica rende tutto più luminoso e vitale. Poi proseguiamo nella linea orizzontale, illumina il corpo mentale, poi illumina il corpo emotivo, infine illumina nel centro Ajna il nostro corpo eterico. Poi chiamiamo Selah. Nel momento in cui chiamiamo Selah, Selah, che è il corpo eterico che porta la mente dell'umanità, l'abbiamo appena visto ora il perché, si unisce a Selah-Um. L'umanità si unisce al Cristo. In quel momento abbiamo finito il settimo Om in chiave di La, la nota del Cristo, poiché è la nota dei cuori, il La che accorda, cioè che porta tutti i cuori all'unisono. Ecco perché questi Om discendenti vengono effettuati in chiave di La e siamo focalizzati nel centro Ajna. Lì dobbiamo restare un po' e gustarci, lo dico proprio in questo modo, la luce cristica, la coscienza cristica, l'amore del Cristo che si unisce all'intelligenza dell'umanità. L'amore del Cristo che unendosi all'intelligenza dell'umanità irradia il suo amore in tutto il corpo dell'umanità. Dobbiamo goderci quel momento, immaginarlo, vederlo, la fusione della luce azzurro-bianca del Cristo con la fusione della luce dorata del corpo dell'umanità. La mente del Cristo, il cuore del Cristo con la mente e il cuore dell'umanità. Perché questo è quello che avviene. E vedere che l'amore cristico si diffonde come se andasse a illuminare, a pervadere tutto il corpo dell'umanità, nell'insieme di tutto il globo del nostro pianeta, perché l'umanità è sparsa su tutto il pianeta. E quindi attraverso il Selah-Um, questa luce, questo amore cristico che si infonde, irradia dentro il corpo dell'umanità, si illumina d'amore tutto il pianeta. Questo è ciò che avviene nel momento in cui Selah-Um si unisce a Selah. E tutto ciò avviene nel momento che è ancora nella nostra centro Ajna. Quindi noi siamo parte, siamo il canale di questa fusione, ok? Godiamoci quel momento, sentiamo questa luce, quest'amore che penetra tutta la sfera dell'umanità e del pianeta, perché noi siamo tutt'uno col pianeta e con gli altri regni di natura. Questo è un momento che va sottolineato, perché è in quel momento che l'amore del Cristo si diffonde entro l'intelligenza dell'umanità. E così fondiamo l'amore che porta alla volontà del proposito divino con l'intelligenza che noi esseri umani siamo tenuti a mostrare. E allora quell'intelligenza diventa l'intelligenza del cuore, l'amore intelligente. Quello è il momento magico. Quando quel momento lo viviamo intensamente, allora poi è il nostro dono e ce ne distacchiamo e vediamo. Dopo che quell'amore si è diffuso per tutto il globo planetario, allora può risalire, perché risale tutt'uno. E allora, in modo distaccato, andiamo ad accompagnare quella risalita con quegli om in chiave di sol. Ripeto, sol, l'intervallo di quinta, ve lo dico in un altro modo. Quel sol rappresenta l'intonazione, la nota della sezione aurea, del segmento aureo, della proporzione aurea, che è il divino che viene manifestato. Questa è la bellezza di quel sol intervallo di quinta, la stella a cinque punte, la stella evolutiva, l'essere umano che ha questo compito di fare risuonare l'armonia delle sfere, di far risuonare la proporzione aurea. Questo sono i sol nella risalita. Risuona la perfezione della forma entro la coscienza. In un filmato che si chiama Inner Outer World, che vi invito a andarvi a vedere, lo trovate su Fraternity perché è linkato a YouTube, viene detto: l'intelligenza del Logos è espressa attraverso la spirale aurea, la spirale logaritmica, noi la chiamiamo la doppia spirale phi. La doppia spirale phi è l'intelligenza del Logos che viene manifestata. Dunque, noi siamo quell'intelligenza che attraverso il Cristo, quindi l'infusione d'amore, spiraleggia in proporzione aurea. È quella stella a cinque punte che incomincia a ruotare. È il tetraedro, i 64 tetraedri del fiore della vita, con la loro emissione energetica aurica, che è il toroide, 64 toroidi, cioè l'energia spirale che esce ed entra a formare quel toroide. Tutti i campi magnetici sono toroidali, a forma di toroide, e sono generati da un tetraedro, che è l'espressione della coscienza, ma quel tetraedro, quando si muove, diventa un pentalfa, una stella a cinque punte, con all'interno il pentagono, cioè l'espressione dell'amore intelligente in manifestazione, l'espressione della proporzione aurea o la misura della manifestazione universale. Pensate cosa c'è in tutto questo. Solo nel risuonare del Selaum entro il Selah avviene tutta questa magia, viene messa in moto tutta questa geometria che è la geometria sacra. Dunque, vi invito a risuonare con questa che gli induisti chiamavano la danza di Shiva, Shiva Shakti. Shiva si unisce a Shakti, la materia non ancora plasmata, e la plasma in questa danza aurea. Chi la plasma? La coscienza, il figlio di Dio, il Cristo. Questo è il significato più sacro e profondo della cerimonia della vita. Noi portiamo in manifestazione il Cristo nella stella a cinque punte, che è la stella che suggella ed afferma il dominio dello spirito sui quattro elementi della materia e li forgia perché il progetto divino possa manifestarsi. Veramente vorrei che prendeste in considerazione tutto questo, perché questa è la magia che avviene. È una magia ben più in là della nostra portata, ma noi ne siamo canali e testimoni, perché questo è veramente il potere di Dio che si manifesta attraverso l'amore e l'intelligenza riuniti. Quindi quel momento deve essere un momento magico, a cui dobbiamo dedicare un po' di tempo. Dopodiché inizia la risalita. È chiaro per tutti, vero? Andiamo avanti.
L'anima consapevole sa che il piano per l'umanità è quello del Cristo. Essa dunque confronta la qualità tonale della coscienza incarnata con quella del piano. Cosa significa per lei un tale obiettivo? Per l'aspirante, la cristianità significa amore fraterno, pace, armonia, anche se la comprensione di questi aspetti è per lo più astratta. Quando la confronta con l'odierna coscienza dell'umanità, non vede che separazione, avidità, odio e guerra. Così confronta le qualità tonali e può essere tanto sopraffatto dall'enorme differenza fra i due toni da perdersi nell'illusione dell'inutilità. Egli comprende che deve lavorare per collegare più accuratamente il piano adombrante con quello che è in manifestazione. Così vede che le negatività sono soltanto il risultato dell'ignoranza spirituale e il dominio della forma sulla coscienza. Sa che l'uomo non è malvagio, poiché per sua natura è divino, anche se non è consapevole.
Ok, allora cosa hai da dirci?
Beh, qua fa un esempio interessante di quanto nel passato appunto l'idea di cristianità in realtà tenesse il seme di ciò che è il piano, no, che il Cristo focalizza nella sua mente e che irradia dal cuore, e che la fratellanza, la pace, l'armonia, ma che fino adesso è rimasta proprio per le energie del passato, soprattutto del sesto raggio, come un'idea filosofica astratta. Oggi invece, anche grazie a questo processo della cerimonia della vita, quindi di discesa, incarnazione, cosciente e risalita, è come se da un lato ci avvicinassimo sempre più a questa grande opportunità di portare il Cristo in manifestazione e di redimere la materia, ma dall'altro lato anche di comprendere questa profonda scissura che c'è fra passato e presente e fra le nostre stesse parti, quelle più astratte e quelle più concrete.
Giusto.
E quindi la nostra coscienza deve trovare, come dire, una strategia sempre più salda e centrata rispetto al superamento di questa ignoranza spirituale e nello stesso tempo rispetto al dominio che deve assumere nei confronti della forma, identificati come coscienza cristica.
E riguardo a questa l'illusione della inutilità?
Eh sì, perché è giusto, questa è una delle frustrazioni, no, tipiche nel discepolato, soprattutto all'inizio degli aspiranti, perché il fatto di accorgersi di queste scissure, di queste differenze e iniziare ad attivarsi per poter portare giù quel pensiero da prima astratto fa sì che ci si renda conto che non è facile, che la frustrazione è tanta, che soprattutto i risultati, soprattutto all'inizio, sono per la maggior parte delle volte non confacenti alle aspettative, e quindi ci si prende da un senso di inutilità, che però deve essere riconosciuto appunto come illusione, perché siamo in un processo. Man mano che si va avanti, tutti noi stiamo sperimentando quanto in realtà poi l'inutilità magari la possiamo incominciare a percepire, la iniziamo a percepire sempre più come un'illusione, perché in qualche modo qualcosa di quel processo pratico, non più astratto, di precipitazione, incarnazione del Cristo sta avvenendo.
Infatti, e possiamo dire che quella complesso che può divenire di inutilità in realtà nasconde una supponenza e un egoismo. Perché? Perché quel complesso di inutilità fa sì che noi diciamo: va bene, allora io non posso farci niente. E quando non posso farci niente vuol dire che non posso partecipare, non posso essere responsabile, no? Del vero, del bene e del bello. Dunque mi sto separando, mi sto togliendo da questa responsabilità e quindi mi sto sentendo separato da tutti gli altri esseri umani, perché tutti quanti noi abbiamo questo compito e questa responsabilità di portare il bello e il buono nella verità. La verità è amore e amore è verità. Non è tanto essere nel giusto che ci fa essere nella verità, ma è essere nell'amore che ci fa esprimere la verità. Dunque, ognuno di noi ha la propria parte da svolgere, il proprio compito, e sentirsi non all'altezza, sentirsi inutili, vuol dire non riconoscere quella parte da svolgere, quel compito da svolgere. Nessuno pretende che tutti lo svolgiamo nello stesso modo, anzi, proprio per quello che è il principio di unicità, ognuno di noi lo svolgerà in modo diverso ma appropriato, secondo le proprie capacità e talenti. Dunque sentirsi inutili è un peccato di egoismo. Invece, io ho compreso questo. Non so se ho compreso bene, ma per me è quello che è la mia verità. E in base a quella verità, io farò la mia parte. In questo senso vi racconto un aneddoto velocissimo. C'è un grande incendio nella foresta e tutti gli animali, con il leone avanti a tutti, stanno fuggendo e incontrano un colibrì. E il leone lo ferma e gli dice: «Fermati, dove stai andando? Non vedi che è tutto in fiamme?» E il colibrì apre un po' il becco e dice: «Io faccio la mia parte». E ha una gocciolina d'acqua nel becco e vola verso l'incendio per lanciare quella sua gocciolina d'acqua. E così è di esempio a tutti quegli altri animali che pensavano, con il leone in testa, di non riuscire a domare l'incendio, ed ognuno poi spegnerà quell'incendio portando la sua quota di acqua che riesce a portare. Comprendete? Quindi anche una goccia d'amore, se la nostra capacità è una goccia, possiamo e dobbiamo donarla. Bene, anche questo è stato chiarito. Giovanni, hai qualche cosa da aggiungere?
No, ti ringrazio proprio perché questo particolare dell'illusione dell'inutilità è veramente quello che frena tantissimi fratelli, sorelle, soprattutto sorelle a volte, o persone che hanno raggi pari, quindi è veramente contro il piano.
Va bene, grazie caro. Procediamo con Lorena.
Lorena. Vede la massa dell'umanità vivere in un'economia da tempo di guerra, poiché il sistema di scambio è basato su uno sforzo di guerra altamente organizzato. Gli uomini lo chiamano piano di pace, gli dedicano il loro tempo e i loro sforzi come se fosse una grande causa, in quanto c'è un profondo desiderio di pace nell'umanità. Eppure non riescono a comprendere che un'economia basata sul potere della finanza, mercati speculativi, competizione esasperata e produzione di armi dovrà conseguentemente avere il suo sfogo nella guerra, poiché queste attività costituiscono una forza volta ad un fine specifico. Allo stesso tempo, l'economia serve comunque il piano, dato che induce i popoli e le nazioni a relazioni più strette. Nessuno oggi può vivere in completo isolamento, non importa quanto ci provi, perché l'umanità è diventata interdipendente. Ognuno ha bisogno dell'altro, qualunque cosa sia ciò che l'altro offre, per poter vivere in questa civiltà.
Sì, è innegabile, no, che sia così, che avvenga questo, sia per quanto riguarda l'economia di guerra, sia per quanto riguarda il fatto che ormai tutte le nazioni, i paesi sono indissolubili, sono legati insieme. Lo vediamo negli avvenimenti odierni, anche quelli delle guerre, ma anche quelli economici, no? Lorena?
Certo, quindi c'è questa economia di terzo raggio molto, molto, molto forte, in cui gli scambi appunto sono basati sul denaro, e noi viviamo immersi in questa realtà. E sì, se da un lato diciamo c'è questa enorme ricerca di pace, dall'altro viviamo invece la controparte, che quindi un'enorme, diciamo, difficoltà a trovare questa pace, e tanti, tanti stati che vivono invece proprio la guerra in un modo proprio doloroso.
Sì, se pensiamo ad esempio alla competizione, se noi andiamo, possiamo anche fare una meditazione, no? Quindi a casa, su che cosa comporta la competizione. Al di là del significato originario, che è cumpeto, no? Quindi dal latino chiedo insieme, no? Ecco. chiedere insieme, quindi ha in sé un significato di unione, ma come è interpretata in un'economia di guerra? Come è interpretata nell'attuale economia? La competizione che viene così decantata da destra e da sinistra? Ormai certo. Parlano lo stesso linguaggio, se li sentite, i politici, gli economisti, i sociologi.
Crea una fortissima tensione questo proprio.
Perché competere significa la vita mia e la morte tua. Perché se io devo competere sul mercato, devo avere il prezzo migliore, imporre il mio prodotto, imporre anche la mia civiltà, cultura, perché sapete, no? È questo che si impone attraverso i prodotti, attraverso le canzoni, attraverso la pubblicità, attraverso gli hamburger, attraverso i jeans. Si impone una civiltà e una cultura. Adesso io non ce l'ho mica con l'America, perché ho nominato jeans e hamburger. Voglio dire, le forze dell'ostacolo, le forze del condizionamento cercano di condizionare l'umanità attraverso la mentalità di massa e quindi anche la globalizzazione. Infatti è stato coniato il termine glocalizzazione, che vuol dire una globalizzazione locale. Cioè in sé per sé globalizzare non è che sia male, ma è come viene fatto che non funziona. Perché se viene fatto vuol dire omogeneizzare su un appiattimento culturale, no, allora non funziona. Invece la glocalizzazione vuol dire il portare in evidenza il diverso, quindi tutti gli aspetti locali e poi condividerli. Quindi internet è l'esempio della glocalizzazione, internet è l'esempio della universalità, siete d'accordo? Perché in internet noi possiamo accedere a tutte le parti della rete che hanno uguale valore, uguale importanza, tutti i nodi, sia che tu sia piccolo, che sia uno o che sia una multinazionale, su internet hai lo stesso valore di, come dire, la stessa possibilità di essere visto e di poter diffondere i concetti, gli ideali e le idee che hai da diffondere. Comprendete? In effetti la rete è stata voluta dalla gerarchia dei maestri, così come è stata voluta la radio da prima, il telefono, la radio e la televisione. E ovviamente questi mezzi di comunicazione, mano a mano che l'umanità cresce, crescono le esigenze di questo interlacciamento, di questa comunione, di questa condivisione nell'umanità, i mezzi vengono adeguati. Ed è per questo che dopo la televisione è nata internet, che è il mezzo che ci rende tutti quanti uguali in questo senso, nella uguale capacità di poter diffondere le nostre idee. Quindi Lorena, è importante che questa economia di guerra venga trasformata in un'economia, vera economia di pace. E qui lo dice, no? Nel paragrafo successivo, che però è sempre parte di questo, se lo vuoi leggere.
Il discepolo aspirante, osservando questa nota conflittuale che risuona come risultato di tali contraddizioni, assume su di sé la propria quota di responsabilità per attuare i dettagli del piano nel mondo delle faccende umane. Sono dettagli ovvi. Agirà per una vera economia di pace, ponendo la forza della fratellanza nello scambio e nelle relazioni. Si adopererà in prima persona per i diritti umani, l'equa distribuzione delle risorse, la cooperazione e la salute, ovunque si manifestino tali bisogni. Questi sono solo alcuni dettagli del piano, non difficili da identificare. Basterà osservare le tante condizioni in cui la gente vive, confrontarle con la qualità tonale del Cristo e la risposta sarà ovvia.
Commentaci.
Infatti, cioè, diciamo che anche grazie a internet possiamo vedere tutte queste associazioni e prendere conoscenza sempre di più di tutte queste associazioni che già stanno lavorando per i diritti umani, per le risorse, per portare pace e salute nel mondo ed uguali diritti e condizioni. E quindi direi che c'è stata una crescita esponenziale di queste,
sì,
diciamo,
di queste
fenomeni
organizzazioni,
di, sì, organizzazioni, associazioni che cooperano per il benessere del pianeta. E questo sarà sempre di più, sicuramente.
Potremmo anche dire noi, dalla competizione alla cooperazione.
Certo, perché la cooperazione è su un livello paritario. e quindi porta quello scambio fra le persone veramente equo e guidato sicuramente dal piano.
Infatti si dice equo e solidale, no?
Infatti.
Mi è venuto
e noi come discepoli, aspiranti, e noi prendendoci questa quota di responsabilità siamo invitati ad accorgerci di queste realtà che ci circondano e a partecipare, farle a nostra parte.
Infatti, e anche con la cerimonia possiamo. Della vita, se noi diciamo ma io non sono emergency, no? Non sono, come faccio? Va bene, posso fare nel mio ambiente, mio ambiente, con le persone che conosco, portare una parola di pace, portare una parola di, o anche un'azione di solidarietà e di condivisione. Ma posso fare molto di più, posso portare il Cristo in terra, Selahu, unirlo a Selah. Questa è la cosa più importante che posso fare, perché ciò di cui abbiamo bisogno, e facendolo, noi stiamo chiamando il Cristo e stiamo operando per l'avvento del Cristo. E mi veniva in mente che competere, cumpeto, vuol dire chiedere insieme, ma cooperare significa operare insieme. Vuol dire che dobbiamo passare dal chiedere al fare, cioè dal pretendere che altri facciano al fare noi. Vedete, possiamo anche vedere questa antitesi, no? Tra competizione e cooperazione. Una è, nella sua etimologia, è chiedere, l'altra è operare. Quindi vediamolo in questi termini. Siamo chiamati ad operare insieme. C'era uno slogan che andava qualche anno fa, quando tutti protestavano, e noi di Fraternity dicevamo non proteste ma proposte. Poi questo slogan è stato preso, ovviamente, no? Perché è vero, è reale, no? Cosa vuol dire protestare? Incomincia a proporre il nuovo, e quando il nuovo modello, la nuova forma sarà migliore della vecchia, tutti quanti porteranno attenzione sulla nuova forma. È così che si cambia il mondo, portando delle forme migliori rispetto a quelle vecchie. Quando c'è qualche cosa che è meglio, nessuno sta attaccato al vecchio se il vecchio è peggio. Questo è il miglior modo. Quindi portiamo il nuovo, e che quel nuovo abbia il profumo dell'amore, abbia quel profumo e quella nota dell'amore, perché l'amore è verità, l'amore è bellezza, l'amore è bene comune, dunque l'amore in tutte le sue forme. Grazie cara, proseguiamo.
La maggior necessità del mondo d'oggi è di saggezza. Questa civiltà è stata creata dall'Occidente con la sua religione cristiana. Gesù ha portato all'Occidente il concetto di amore. Il suo insegnamento è semplice e diretto. Eppure il fratello occidentale che proclama Gesù salvatore dell'umanità, da una parte prega per la pace e la bontà, dall'altra con la sua azione sostiene la guerra e la distruzione. Amare il proprio vicino, amare il proprio nemico, amare coloro il cui comportamento è crudele e ingiusto, porgere l'altra guancia. Questi sono gli insegnamenti del Cristo che portano la giusta soluzione ad ogni karma.
Sì, cara. Cosa c'hai da dire?
Ah beh, è chiaro, questi sono dei raggiungimenti. Non è, mettiamo così, una manifestazione che ci è molto facile, possiamo comprendere un gesto ignobile nei nostri confronti, possiamo perdonarlo, però per adesso c'è anche difficile arrivare ad amarlo. E nell'insieme dico, meno male che al momento attuale è arrivato un tale Papa, nel senso che perlomeno dà l'esempio, no? Quindi in questa situazione in cui ci troviamo è proprio la persona che mancava, che serviva.
Vero, sono d'accordo con te. Questo amare il proprio nemico, che tutti quanti sappiamo, no? Quanto già amare il proprio vicino, no? È già un bel raggiungimento.
Certo.
Sarebbe un bel raggiungimento. Eppure, quando l'undicesimo comandamento, quello portato dal Nuovo Testamento, quello portato dal Cristo, è stato ama il prossimo tuo come te stesso, in realtà era ama il tuo nemico. Poi sembrava troppo forte ed è stato cambiato in ama il prossimo tuo. Ma era ama il tuo nemico. Perché Cristo attraverso Gesù ci porta questa affermazione, questo comandamento?
Ma penso per avvicinarci proprio all'esperienza che ci mancava, no? Perché essendo il nostro contrapposto ci è stato messo davanti appunto per sperimentare l'accettazione totale.
Sì, Tatiana. Vedi, quando prima ho detto nel rapporto karmico vittime carnefice, no? Che è il rapporto classico, no? Karmico classico. Si scambiano i ruoli e possono andare avanti così incarnazioni dopo incarnazioni prima che tutto quel karma in quei ruoli sia dissolto. Invece, ama il tuo nemico nel momento in cui viene attuato, dissolve immediatamente tutto il karma. Il Cristo, che è venuto per salvare l'umanità, cioè per portare risù, no? Per fare risorgere l'umanità, nel senso più ampio, è venuto a portarci questo comandamento, perché questo è quello che dissolve immediatamente qualsiasi tipo di karma. Certo, tu mi dici, ed è vero, quanto sia difficile. È difficilissimo, ma non impossibile. E ci dice, nel momento in cui lo attui, dissolvi tutto il karma che hai. Tutto il karma che hai accumulato in tutte le centinaia di vite che hai vissuto. Perché quella azione d'amore nei confronti, ma amore sincero, nei confronti del proprio nemico, distrugge, elimina, dissolve tutti i legami karmici che sono, sappiamo, il legame della causa che ha provocato un effetto che deve ritornare alla sua causa. L'amore, qual è l'amore più grande? L'espressione dell'amore più grande, la più grande espressione d'amore, quale può essere? Ma quella di amare il proprio nemico, o no? Perché amare chi ci ama non è la più grande espressione d'amore, no? Vuol dire, è abbastanza facile amare chi ci ama, ma amare chi ci odia, amare chi ci combatte, amare chi ci vuole morti, quella sì che è la più grande espressione di amore nel momento in cui riusciamo a farlo. E che sia sincera, e quella massima espressione d'amore vince qualsiasi karma. I signori del karma davanti a quell'espressione d'amore sono impotenti. Questa è la potenza dell'amore.
Ne sono convintissima, Edoardo. C'è un piccolo problema: per arrivare all'amore sincero bisogna avere un altro allargamento di coscienza, quindi compiere un salto quantico.
Giusto.
Non sempre ci riusciamo con facilità, ecco.
No, infatti, ma su questo siamo pienamente d'accordo.
Se no diventa una falsità, quindi
è certo.
È un'induzione programmata, per così dire, al corpo emotivo.
È chiaro, tutto questo deve svolgersi in modo vero e quindi spontaneo. E lì sta la difficoltà. E diciamo che la cerimonia della vita ci aiuta, no? A allineare i corpi, perché quello che fa è che proprio li allinea. Infatti, se continuiamo a leggere...
C'è qualcuno nell'ambiente che potrebbe danneggiarci? Sentiamo il pungolo del risentimento o della gelosia che ci vengono gettati addosso? Quali sono le indicazioni del piano in un caso del genere? Come diventare causali per lo stato condizionato di una tale coscienza, influenzando la sua crescita in una coscienza di amore? Attraverso l'amore, dimostrando vero amore mediante una forma costruita coscientemente che lo veicolerà. Nessun nemico può restare insensibile di fronte a un tale atto.
Sì. Aspetta. Fai prima un commentino su questa prima parte.
Ma il commento lo faccio riportandolo a un fatto realmente accaduto sul posto di lavoro. E sostanzialmente è successo che due colleghi hanno, diciamo così, fatto evidentemente una loro proiezione su di me, pensando che l'aiuto che volevo dare loro, perché un superiore si stava lamentando e preoccupando per un documento che era così stato era sbagliato fondamentalmente, e quindi io, avendo esperienza in quell'ambito lì, lei mi ha chiesto di poter dare uno sguardo e di verificare che potesse essere fatto in modo corretto. Io ho avuto già la percezione che queste altre due persone avrebbero reagito non in maniera positiva, ma mi sono accertata che il superiore, cioè, fosse stata lei a chiedermelo, no? Proprio per evitare fraintendimenti. E comunque è successo quello che immaginavo, e cioè che queste due persone mi hanno accusata di voler fare la docente, la saccente, e quindi sono venute ad accusarmi. E di fronte a questa situazione io ho reagito in maniera calma, ho detto: beh, se questo è il vostro pensiero, vi posso dire che non era questa la mia intenzione, comunque io faccio un passo indietro e va bene così, non c'è nessun problema. E quindi loro sono rimasti, diciamo così, un po' spiazzati da questo mio comportamento, vedendo la mia calma, il mio distacco emotivo. E tant'è che poi successivamente ho dovuto per forza, diciamo così, prendere contatto con loro, nel senso che sono arrivate delle telefonate, dei fax per queste due persone, e io ho proprio scelto di mostrare, no? Che si può essere diversi, che non ci deve essere diciamo ripicche, che non voglio portare avanti questo atteggiamento negativo, e ho voluto sciogliere immediatamente questa situazione. Quindi mi sono comportata con loro, anzi, diciamo, in maniera ancora più gioiosa, proprio voler far passare questo messaggio che non importa quello che è successo, non ha importanza, e che a me non interessa portare avanti a oltranza, diciamo, un atteggiamento pensando di aver ragione, perché quello che mi interessa non è aver ragione, quello che mi interessa è l'unità e la pace, e lavorare in armonia con Giusto. Tutto ciò che mi circonda.
Infatti, quindi, se mi permetti, sì. Noi molto spesso cerchiamo la ragione attraverso la giustizia attraverso la ragione, no? Piuttosto che il torto. Sì. E la ragione è una ragione della mente, mentre invece dovremmo ricercare la ragione del cuore, che ha tutta un'altra triangolazione, non passa per dove passa la ragione della mente. Quindi tu hai fatto almeno questo sforzo, no? Di passare attraverso la ragione del cuore. Il cuore trova sempre punti di unione su cui costruire dei rapporti armonici. Questo è interessante da comprendere. Quindi non è tanto importante avere ragione o avere giustizia, ma trovare punti di incontro, punti di unione. È la ragione del cuore quella che è importante.
È successa questa cosa qui, e penso che su un posto di lavoro un atteggiamento del genere, perché poi ha toccato diverse persone, nel senso che la mia responsabile è rimasta molto amareggiata per quanto è avvenuto, per questa tra virgolette aggressione che mi è stata fatta, anche l'altro mio capo e tutti quanti, cioè quelli che hanno visto questa situazione, io li ho calmati immediatamente dicendo che per me questo fatto non significava assolutamente nulla, e che l'importante per me è che diciamo, il bene fosse dell'azienda nella sua globalità, e che fosse centrato l'obiettivo.
Quindi, insomma, in certo senso il bene comune, no? Che era esatto. In quel caso il bene dell'azienda. Bene, cara. Allora, senti, se non hai altro da aggiungere, passerei a Vanessa che ci legge l'ultima parte. Va bene?
Ok, d'accordo. Grazie, cara.
Gesù cacciò a bastonate i mercanti dal Tempio, e infine Gesù fu crocifisso. In questo c'è più di una lezione. Una bastonata insegnò a quegli uomini il valore dell'amore, o insegnò loro il giusto uso del denaro? No, essa portò una reazione di amarezza e di crescente inimicizia, come alla fine fu dimostrato con l'ignobile morte di un salvatore. Eppure la lezione, se può infine essere accettata da un'umanità che cerca la verità, può liberare il mondo dal dolore, può liberare il Cristo vivente da una continua crocifissione sulla croce della natura formale.
Sì, allora, io vorrei dire una cosa.
Sì.
Intanto che se, insomma, dobbiamo prendere questo fatto riferito a Gesù, no, quando scaccia i mercanti dal Tempio, va bene, come tutto quello che riguarda, insomma, i Vangeli, diciamo che non sappiamo se realmente, no? Perché non c'è una verità storica in base a questo. Quindi prendiamo magari l'analogia o la metafora che ci può essere. Da un punto di vista, se veramente Gesù, e lo sappiamo, non è stata l'unica volta, no, che ha agito, potremmo dire così, impulsivamente, magari aveva le sue buone ragioni, ma non è ora importante il dissertare su questo. Possiamo dire che, e questo è più interessante, che anche Gesù, quella coscienza che si incarnò, quell'entità che si incarnò in Gesù, naturalmente era incarnato in un corpo, e quindi possiamo anche dire che in quel caso può avere agito la personalità, perché anche il più grande dei maestri, quando si incarna in un corpo umano, ha a che fare con l'opposizione della materia stessa, ha a che fare con quella personalità. Noi sappiamo che un maestro che si incarna non resiste in un corpo proprio per il grado di degradazione stesso che ha. Anche la materia più sottile dei corpi fisici non può resistere per più di 3-4 anni in quel corpo, nonostante il suo grado di evoluzione in coscienza. Dunque, senza soffermarci troppo su questo, quello che dobbiamo comprendere è che ovviamente tutte queste azioni che vengono fatte attraverso una violenza, seppur potrebbe essere in qualche modo, possa averne, ecco, una ragione della mente, portano comunque a comportamenti simili. Ecco che allora noi dobbiamo comprendere che il vero insegnamento del Cristo, anche attraverso il Maestro Gesù, è stato amatevi l'un l'altro e ama il tuo nemico. E che in questo episodio comprendiamo come la forza dei Deva personali sia, non dico invincibile, perché non lo è, ma molto tosta. E noi ce ne accorgiamo come sia molto arduo il lavoro di cambiare in meglio un aspetto di un nostro Deva personale. Quanto sia arduo cambiare un'abitudine negativa, un difetto, anche solo migliorarlo di poco verso la qualità corrispondente. Però, nonostante sia arduo e che magari in un'incarnazione riusciamo a migliorare 2 o 3 cosette della nostra personalità, non di più, dobbiamo provarci, dobbiamo farlo, perché siamo qui per questo. Non importa quello che miglioreremo, non importa quanto miglioreremo, perché non è una questione di quantità, ma di qualità. Anche in un granello grande come un chicco di senape, noi possiamo portare la qualità di tutto l'universo, la qualità intrinseca alla creazione, che è amore, anche in un granello di senape. Quindi lo possiamo portare nelle piccole cose, in quello che ci hai raccontato tu, in tutte quelle testimonianze che ognuno di noi può fare, perché ha vissuto almeno nella propria vita un momento in cui quel seme di amore è riuscito a donarlo. Sono sicuro che ognuno di noi ce l'ha, perché noi ce l'abbiamo dentro, quel seme d'amore, perché siamo dei Cristi bambini che devono diventare dei Cristi maturi e adulti. Dunque, quello che ci interessa è che riusciamo a donare quel piccolo seme d'amore. E torno a ribadire che la cerimonia della vita, mano a mano che noi la faremo e la diventeremo, la introietteremo, ci porterà proprio questo, perché ci fa diventare quel Cristo. Richiamando il Cristo, quel se là diventa il Cristo. Quindi non ci stanchiamo di farla. Non ci stanchiamo di diventare abili e di comprenderne la forza, la potenza e l'amore che ha in sé. Allora, Vanessa, Cosa ci dice a questo proposito?
Che forse ancora una volta la nostra attenzione viene portata sul fare, ovvero cercare il più possibile, momento per momento, giorno per giorno, di portare la qualità dell'amore attraverso di noi e nel nostro ambiente. La cosa meravigliosa, secondo me, di questo sto prendendo sempre più consapevolezza, è che attraverso questa irradiazione nel nostro ambiente noi modifichiamo il nostro ambiente, quindi anche gli altri, quindi la consapevolezza che il lavoro che ognuno di noi sta facendo su di sé ha una risonanza con l'umanità.
Infatti, cara, è proprio questo, e questa è la nota importante da cogliere. Non stiamo lavorando da soli e non stiamo lavorando solo per noi stessi. È un piccolo granello, è quella gocciolina di ognuno di noi che siamo dei colibrì, che però può spegnere l'incendio, ma può anche innaffiare e far crescere la nuova foresta, portare quell'acqua che è acqua di vita. Dunque allora, le ultime righe, che sono proprio complemento di tutta la lezione, Vanessa.
Il ricercatore può imparare tutto ciò che vuole della verità, ma questo non gli darà la saggezza finché egli non l'applicherà.
Vedi, come stavamo dicendo, no? Sì, proprio ora, sì, stavi dicendo sì. Anche tu.
Amore è verità. Le sue forme sono evidenti. La volontà di amore è una forza che, se diretta nella rete eterica dell'umanità e attraverso essa, manifesterà ogni dettaglio del piano nella legge e nell'ordine divino. Quindi è proprio appunto quello che dicevamo prima, che la volontà di amore e la nostra volontà di amore diretta nella manifestazione e quindi nella rete eterica dell'umanità
porta la legge divina entro la materia e la ordina. Sì. Sai cos'è questa volontà d'amore? È il dacci oggi il nostro pane quotidiano. Riflettiamoci sopra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane quotidiano è quel cibo d'amore, quella volontà d'amore lì. È quella di cui noi dobbiamo nutrirci. È quella con cui nutrire. Siamo d'accordo? E allora ci sarà l'ordine e l'armonia sulla terra. Va bene?
Sì.
Direi che possiamo chiudere qui la nostra lezione e ci risentiamo lunedì prossimo.